Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte quinta, il capitolo intitolato Nessuno ascolta un uomo povero. Fin dall'ultima visita di Prabhupada a Nairobi, Brahmananda Swami e un piccolo gruppo di devoti avevano affittato una casa nei pressi della città. Avevano reclutato alcuni devoti africani, ma non avevano ancora sviluppato il tempio e l'ashram. Riuscendo a stento a mantenere il loro programma, non erano pronti a ricevere Srila Prabhupada in modo adeguato. Il suo arrivo a Nairobi può dare un'idea della sua permanenza là. Nessuno andò all'aeroporto per incontrarlo. I devoti non erano sicuri che Prabhupada stesse venendo. Il segretario di Prabhupada aveva telefonato a Brahmananda Swami per dire che Prabhupada aveva l'intenzione di andare in Kenya, ma aggiunse che Brahmananda avrebbe dovuto organizzare un incontro col presidente e programmare un grande festival di Pandal. Non era risultato chiaro per Brahmananda Swami quando Prabhupada sarebbe arrivato. All'aeroporto, Prabhupada e Madhudvisa Swami portarono con gran cura le divinità di Radha e Krishna, servendosi di un taxi, e viaggiarono con loro fino all'indirizzo del centro ISKCON. Prabhupada suonò il campanello. Quando Brahmananda aprì la porta e vide il suo maestro spirituale, gridò «Prabhupada!» e si gettò a terra in atto di omaggio. «Cosa è accaduto?» chiese Prabhupada in piedi accanto a Radha Krishna. «Perché nessuno è venuto a prenderci all'aeroporto?» Brahmananda Swami fu incapace di rispondere. Poco dopo il suo arrivo, Madhudvisa Swami, l'assistente di Prabhupada, fu costretto a letto a causa di un'epatite. Prabhupada aveva lasciato in India il suo regolare segretario, Shyamasundara, affinché si interessasse di un caso legale relativo alle terre di Mayapur. Così Prabhupada non poteva disporre di un assistente personale. A Nairobi Prabhupada seguì il suo normale programma di fare il bagno al pomeriggio e di indossare abiti puliti, ma un giorno dopo il bagno non trovò pronti i suoi vestiti. Quando chiese di averli, Brahmananda Swami lo informò che un servitore africano li aveva lavati e posti ad asciugare su un filo della biancheria. Quando però Brahmananda Swami era andato per riprendere, i vestiti non c'erano più. Sembrava che qualcuno li avesse rubati dal filo. Prabhupada tollerò l'inconveniente senza dar mostra di emozione. Quella sera, quando i devoti dell'ISKCON di Nairobi si furono riuniti nel tempio per ascoltare Prabhupada che parlava della Bhagavad Gita, Prabhupada si accorse che i diversi capi del suo completo rubato erano stati indossati dai ragazzi africani. Uno aveva un kurta, uno il top e un altro il dhoti. Prabhupada indicò a Brahmananda Swami la situazione e Brahmananda Swami fece uscire immediatamente i ragazzi e chiese loro di restituire i vestiti. Quando Brahmananda Swami tornò con gli abiti, Prabhupada non sembrò aver preso l'offesa come una cosa grave e si limitò a ridere. Prabhupada invece non rise della cattiva cucina dei devoti di Nairobi. Quando essi gli servirono farinata di mais, lo chiamò cibo per maiali e definì i duri ceci bianchi cibo adatto solo per cavalli. Allora Hari Kripa, un ragazzo nero proveniente dall'America, andò in cucina, mise a bollire qualche verdura e la servì a Prabhupada senza aromatizzarla, con nessuna spezia. Prabhupada definì questo cibo cibo adatto ai cani. «Sei rimasto un africano ignorante», aveva detto ad Hari Kripa. Allora Prabhupada andò in cucina per cucinare con le sue mani. Quasi una dozzina di devoti si unirono a lui per osservarlo mentre cucinava un pasto completo di dal, riso, chapati e sabji. Cucinò a sufficienza per tutti i devoti e tutti furono soddisfatti. Cucina cattiva e vesti rubate continuarono però a essere un problema durante la settimana di permanenza a Nairobi di Prabhupada. Ramananda Swami trovò che Prabhupada era assorto in modo particolare nel suo progetto di Bombay. «La sola ragione della mia venuta, disse, è di portarti là». Una volta Prabhupada chiese a Brahmananda Swami: «Qual è la più importante città dell'India?» «Calcutta», disse Brahmananda. «Calcutta?» Prabhupada lo guardò stupito. «Non sai che Bombay è al primo posto? Delhi al secondo e Calcutta al terzo». Prabhupada incoraggiò Brahmananda a tornare con lui per interessarsi del progetto di Bombay. Questo progetto di Bombay dovrebbe essere unico nell'ISKCON perché ingloba l'aspetto religioso e culturale in un fastoso tempio e in un hotel internazionale con un teatro e un'esibizione di diorama. Vedendo il forte desiderio di Prabhupada, Brahmananda Maharaj fu d'accordo nell'abbandonare in qualche modo ad altri le sue responsabilità di Nairobi e di aiutare nel progetto di Bombay. Anche per un altro aspetto la visita di Prabhupada a Nairobi si collegò con il suo progetto di Bombay. Quando Brahmananda Swami e Chiavana gli mostrarono l'Hilton di Nairobi, una costruzione moderna con due torri rotonde, Prabhupada disse che il disegno gli piaceva e volle che il suo architetto se ne potesse servire per l'albergo e il tempio di Bombay. Prabhupada, Brahmananda Swami, Bhagavata e un devoto africano stavano passeggiando nei giardini pubblici di Nairobi. Facendosi introdurre a Prabhupada, il devoto africano chiese: «Se voglio, posso prendere moglie?» «Oh sì», disse Prabhupada. «Ma Prabhupada», il ragazzo continuò, «se voglio sposarmi nella nostra comunità, il ragazzo ha il dovere di fare una donazione al padre della sposa?» «Questo è l'esatto contrario della tradizione vedica», rispose Prabhupada. «Dov'è il padre della sposa che presenta una dote al genero?» Udendo ciò, il nuovo discepolo guardò preoccupato Prabhupada. «Allora mi darai del denaro quando mi sposerò, perché non sto lavorando ora. Lavoro soltanto per te. Penserai tu a darmi il denaro allora?» Prabhupada scosse la testa. «Non ti preoccupare di questo», disse. «Se ti sposerai, se avrai il denaro, di quello o di quello. Più tardi, quando sarà il momento di sposarti, farò venire una ragazza americana e sposerai lei». Dovunque Prabhupada si girasse in quel tempio in erba, trovava discepoli neofiti e contraddizioni. Ispezionando l'ashram dei brahmachari, trovò libri, panche, barattoli di vernice sparsi per la stanza. Quando osservò che tutto doveva essere molto più pulito e ordinato, Harikripa, il comandante del tempio, rispose: «Prabhupada, io cerco di farmi ascoltare, ma questi ragazzi non ne vogliono sapere». Prabhupada scese e prese alcuni pezzi di legno. «Se non ti ascoltano», disse, «dovresti usare questi. Imponiti con questi». Poi Prabhupada cominciò a impegnare tutti i presenti e in pochi minuti la stanza fu in ordine. Il festival del Movimento Mondiale Hare Krishna allo stadio della città di Nairobi fu una combinazione di successo e di fallimento. Benché Brahmananda Swami avesse cercato di mettersi in contatto con elevati funzionari del governo e con diplomatici, molti dei quali avevano promesso di presenziare al festival, nessuno di loro in realtà si presentò, eccetto Mr. Hikomora, direttore dell'educazione del Kenya. Tuttavia, alcune centinaia di ascoltatori parteciparono al Kirtan, ascoltarono la conferenza di Prabhupada e presero il prasada. Benché i devoti avessero visitato i cittadini importanti del Kenya per intensificare la glorificazione di Krishna, il loro onorato ospite, Mr. Komora, si servì dell'opportunità per elogiare il Kenya. Ciò nonostante, parlò in modo elevato di Prabhupada e del movimento per la coscienza di Krishna. A proposito della Bhagavad Gita disse: il vostro colto fondatore ha reso questo grande libro disponibile nella traduzione inglese, arricchito di un erudito commento. Srila Prabhupada partecipò ad altre manifestazioni fuori e dentro Nairobi. Disse ai discepoli di Nairobi che nel predicare agli africani essi dovevano mettere in rilievo il canto del mantra Hare Krishna, tenendo kirtan pubblici. Sri Chaitanya disse: parlava di filosofia soltanto a persone colte, come Sanatana e Rupa Goswami, non a uomini ordinari. Limitatevi a cantare Hare Krishna, disse, il canto sarà apprezzato. Srila Prabhupada installò le divinità di Radha e Krishna e chiamò il tempio di Nairobi Kirata Suddhi, un luogo per purificare gli aborigeni. Un giorno, poco dopo l'installazione delle divinità, tuttavia, Prabhupada, avanzando nella sala del tempio, restò di sasso nel vedere che le divinità non erano nella posizione in cui erano state sistemate, al centro dell'altare. Krishna era in piedi all'estrema sinistra, accanto all'ultimo gradino che porta all'altare, e Radharani era all'estrema destra. «Che ha fatto ciò?» gridò Prabhupada. Bhagavata arrivò correndo nel tempio e rimase stupito. «Che ha posto Radha e Krishna a 10 miglia di distanza?» domandò Prabhupada. «Non sapete queste cose? Quante volte ve le devo insegnare?» Bhavana giunse improvvisamente e ammise di essere il colpevole. «Perché sono così distanti?» chiese Prabhupada. «Non so, Srila Prabhupada», disse Bhavana. «Penso di aver dimenticato, mi stavano spingendo ad andare al festival». «Allora», disse Prabhupada, «ciò significa che esse possono essere messe sulla strada?» Bhavana si sentì gelare. Incapace di rispondere, Prabhupada si addolcì. «Prendile e rimettile al loro posto», disse. «Non devono essere allontanate più di 7-8 centimetri. Ora fallo in piena regola». Dopo una settimana Prabhupada lasciò Nairobi e tornò a Bombay. Era andato là per portare con sé Brahmananda Swami e aveva compiuto la sua missione. «Se non sei d'accordo di assumerti questo impegno, non sarò in grado di proseguire e spendere tanto denaro. Ora è deciso». Prabhupada sentì nascere una speranza nuova. Prabhupada immaginava visivamente il progetto di Bombay e lo vedeva straordinario all'interno dell'ISKCON e anche tra tutti gli altri templi dell'India. Molti particolari del progetto esistevano già nella sua mente, ma aveva bisogno di discepoli competenti per portarli alla luce. Era ancora l'unico capo dell'ISKCON ed era in testa per portare alla realtà nuove fasi del movimento per la coscienza di Krishna. Dietro di lui vi erano i suoi discepoli, ma la guida era sempre lui. Anche quando li voleva guide dei vari progetti dell'ISKCON, talvolta essi non erano in grado di avere a che fare con le responsabilità. Perciò Prabhupada si era recato a Nairobi nello stato d'animo di quell'aforisma bengali che egli spesso citava: «Se vuoi portare a termine qualcosa, fallo con le tue mani». Così, con le sue mani aveva portato Brahmananda da Nairobi a Bombay e simultaneamente aveva arrecato beneficio ai devoti e alla popolazione di Nairobi. Bombay, 8 febbraio 1972. Prabhupada incontrò Mr. N e gli ripeté che voleva trasferirsi sulla terra appena Mr. N avesse incassato le seconde 50.000 rupie. Mr. N restò fisso sul suo accordo e Prabhupada affidò la questione nelle mani del suo avvocato, Mr. D, per procedere legalmente. Benché Prabhupada avesse preso tutte le decisioni organizzative, voleva che i segretari GBC si assumessero la responsabilità delle questioni pratiche inerenti. Pensava che fosse meglio servirsi della sua energia per scrivere e tradurre libri. «Se voi GBC fate le cose per bene», disse al suo segretario Sema Sundara, «allora il mio cervello non sarà messo a dura prova e potrò usare tutto il mio tempo per dedicarmi a produrre altri libri. Posso darvi Veda, le Upanishad, i Purana, il Mahabharata e il Ramayana e altri. Sono tante le opere devozionali nella nostra linea che proviene dai Goswami. Il lavoro di amministrazione porta via tanto tempo. Potrei interessarmi di discutere la filosofia. Il mio cervello è sotto pressione giorno e notte a causa di ciò che sto trascurando, il mio vero lavoro». A parte l'organizzazione diretta dei progetti indiani, Prabhupada rispondeva giornalmente a dozzine di lettere provenienti dai devoti di tutto il mondo. «Perché i devoti si informano continuamente su tante questioni?» chiese al suo segretario. «I devoti preferiscono chiedere a te personalmente», rispose Sema Sundara, «perché i loro GBC non sempre hanno la risposta giusta». «A quest'ora essi dovrebbero sapere ogni cosa», osservò Prabhupada. «Ho dato loro ogni informazione. Se non sanno la risposta, possono trovarla nei libri. Ora sono un uomo vecchio. Lasciate che mi dedichi alla filosofia». «Di giorno scrivere lettere, pensare agli affari, tutte le sere firmare le lettere, questo non è giusto. Voglio liberarmi da queste cose. I GBC possono interessarsi di tutto ormai». Tuttavia così non era possibile. Appena sentiva che uno dei suoi devoti era stato imbrogliato, Prabhupada si sentiva immediatamente coinvolto e i suoi discepoli continuarono a scrivergli a proposito di importanti questioni e di decisioni amministrative. Non li scoraggiava nemmeno. Il suo desiderio di ritirarsi e dedicarsi al lavoro letterario rimase, ma sembrava ridursi soltanto a un pensiero velleitario, a un sogno. Se l'ISKCON si fosse sviluppata, allora per Prabhupada si sarebbe potuta intravedere la possibilità di ritirarsi. Dopo l'incontro con Mr. N, Prabhupada si preparò a partire per il sud dell'India per un programma di Pandal che doveva durare 5 giorni a Madras. Il suo itinerario contemplava anche visite a Calcutta, a Mayapur e a Vrindavana. Nel prepararsi a lasciare Bombay, Prabhupada si sentiva felice al pensiero che l'ISKCON avrebbe presto occupato la nuova proprietà di Jhu e parlava spesso dei suoi progetti. L'ISKCON avrebbe retto un tempio favoloso, avrebbe formato una società immobiliare di devoti di Krishna. Il primo centro ISKCON con uomini rispettabili avrebbero comprato appartamenti nell'alto edificio condominiale dell'ISKCON. I devoti avrebbero dovuto diventare esperti per sviluppare e amministrare un tale complesso di edifici e se le cose avessero avuto successo si sarebbe potuto applicare il medesimo modello di sviluppo nelle altre città. Uomini d'affari, professionisti potevano vivere come i devoti in una società cooperativa risiedendo là con le famiglie e inviando i figli nella scuola dell'ISKCON. Prabhupada insisteva nel suo progetto di costruire un albergo internazionale, in qualche modo simile a un albergo per le vacanze, adatto per stranieri o per uomini d'affari sempre in viaggio, pur riservando un piano della costruzione ai membri a vita che vi avrebbero potuto trovare sistemazioni gratuite. L'albergo sarebbe stato gestito da brahmana, esperti di cucina, che avrebbero preparato dozzine di differenti preparazioni, un prasadam di qualità. Le divinità di Radha Rasabihari avrebbero ricevuto 50 offerte al giorno e il prasadam sarebbe stato distribuito ai residenti e agli ospiti. Per partire fin dall'inizio nella giusta direzione, Prabhupada ordinò immediatamente ai devoti di organizzare un festival pubblico di 10 giorni sulla nuova terra. Prima Brahmananda Swami doveva versare le somme concordate e poi spostarsi sulla terra con i devoti e le divinità, Radha Rasa Vihari. Allora essi avrebbero allestito un grande pandal e organizzato un programma completo come era stato fatto precedentemente a Bombay, a Calcutta e a Delhi. Prabhupada voleva ogni cosa pronta per il suo ritorno, che era fissato allo scadere delle 2 settimane. Benché, come Prabhupada talvolta diceva, la cultura vedica originale fosse rimasta più intatta nel sud dell'India, pure egli era stato lontano da quei luoghi per tanti anni. La maggioranza dei grandi acharya, Shankara, Ramanuja e Madhva, erano venuti dal sud dell'India e Sri Chaitanya Mahaprabhu nel corso dei suoi viaggi aveva trovato il sud dell'India particolarmente favorevole. Proprio dopo il festival Hare Krishna di Delhi, alla vigilia del primo viaggio di Prabhupada a Vrindavan con i suoi discepoli, nel novembre del 1971, Achyutananda Swami, Brahmananda Swami e Giriraj erano andati spontaneamente a Madras allo scopo di organizzare un programma di predica per Srila Prabhupada. Quando Achyutananda Swami aveva informato Prabhupada del progetto, Prabhupada aveva chiesto: «Oh, non venite a Vrindavan con noi?» L'ISKCON è Vrindavana, Achyutananda aveva risposto. Sì, aveva detto Prabhupada. Il mio Guru Maharaj era di questo parere. Ma allora che cosa dobbiamo fare? Aveva chiesto Giriraj. Qual è il miglior servizio? Voglio un pandal a Madras, aveva risposto Prabhupada. Questa sarà la cosa più gradita. Madras, 11 febbraio 1972. Accompagnato da 20 discepoli, Prabhupada arrivò a Madras e immediatamente partecipò a una parata attraverso le strade della città. La parata, guidata da un elefante ben decorato e da una banda in marcia, era seguita dal kirtan dei devoti e lasciava la parte del protagonista a Srila Prabhupada, che viaggiava su una vecchia limousine americana coperta di fiori. Prabhupada era ospite del Mr. Balu, un uomo d'affari di Madras. Per 3 sere, nell'ampia sala gremita di 5.000 persone, Prabhupada tenne la sua conferenza in inglese. Una sera egli narrò la storia tratta dalla Chaitanya Charitamrita di un brahmana analfabeta del sud dell'India che Sri Chaitanya riconobbe per la sua salda devozione al suo maestro spirituale e alla Bhagavad Gita. Il giorno dopo, come del resto ogni giorno successivo, uno dei 2 principali giornali, The Hindu, pubblicò la completa sintesi della conferenza di Prabhupada. L'altro giornale importante dava un resoconto più generico dell'arrivo di A.C. Bhaktivedanta Swami e della parata con i seguaci occidentali. L'ampio programma di 3 giorni fu seguito da un uditorio più scelto. Esso era stato offerto da Mr. K. Veeraswamy, il ministro della giustizia di Madras. A questo programma intervennero giudici, avvocati e altri cittadini importanti della città. Alcune migliaia di persone si riunirono sotto il padiglione aperto, mentre Prabhupada parlava di Rupa e di Sanatana Goswami, di Vrindavana, i quali avevano abbandonato le loro importanti posizioni governative per unirsi al movimento di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Indirettamente Prabhupada richiedeva a tutti i capi presenti della città di Madras di unirsi al movimento per la coscienza di Krishna. Prabhupada era consapevole che i suoi ascoltatori, benché rispettabili, erano imbevuti di impersonalismo. Nella convinzione sedimentata che il Brahman impersonale fosse supremo e che tutti gli dei Hindu fossero uguali manifestazioni di quell'uno, così Prabhupada concluse il suo discorso implorando i presenti di accettare Krishna come Dio, la persona suprema. «Ripetete per favore», disse, «Krishna è Dio, la persona suprema». Il suo appello era carico di tale urgenza e così umile che alcuni membri dell'uditorio ripeterono ad alta voce la sua affermazione: Krishna è Dio, la persona suprema. Il redattore del The Hindu e l'editore Mr. Kasturi erano presenti e il giorno dopo pubblicarono una sintesi dettagliata del discorso di Prabhupada. Oltre al normale servizio di informazione, Srila Prabhupada tiene una conferenza stampa in un hotel di Madras. Già soddisfatto del servizio ricevuto, Prabhupada si appellò ulteriormente ai giornalisti che gremivano la stanza. Giriraj racconta. Prabhupada non si rivolgeva a loro in quanto giornalisti. In genere un giornalista ha un'idea stereotipata della sua identità e tu, che le concedi l'intervista, hai un'idea stereotipata della tua identità. In generale si risponde alle domande pensando a ciò che successivamente verrà pubblicato, ma io mi resi conto che Prabhupada parlava ai giornalisti considerandoli anime spirituali, individui destinati a essere devoti di Krishna. Benché loro si rivolgessero a Prabhupada come giornalisti, egli rispondeva loro in modo completamente differente. Li incoraggiava e diceva: «Il vostro resoconto è molto buono, Krishna vi benedirà, per favore aiutateci a diffondere questo movimento». Le loro domande erano poste con il pensiero che le risposte sarebbero state pubblicate sul giornale, ma Prabhupada li considerava anime spirituali che stavano raggiungendo la coscienza di Krishna e rispondeva di conseguenza. Pochi giorni dopo l'arrivo di Prabhupada, l'intera città sentiva la presenza del movimento Hare Krishna. Prabhupada dormiva ben poco, impiegando le ore del primo mattino per tradurre, sebbene i suoi impegni di predica si protraessero fino a tardi. Andava di porta in porta ogni giorno con grande vitalità, superando i suoi giovani seguaci. L'ospite di Prabhupada, Mr. Balu, benché fosse un importante uomo d'affari, era noto anche per essere religioso. ricevette Prabhupada con calore e rispetto secondo l'appropriata etichetta vedica. Prabhupada vide che Mr. Balu aveva il suo tempio con le divinità di Radha e Krishna e una grande pianta di Tulasi. Quando i devoti che accompagnavano Srila Prabhupada gli chiesero perché le divinità fossero spesso vestite di nero, egli rispose che la loro radiosità era tale che se non le avesse vestite di nero non avrebbe potuto nemmeno fissare lo sguardo su di loro. Egli non faceva gli omaggi prostrati alle divinità perché lui e sua moglie a suo dire erano il padre e la madre di Krishna. Non è possibile quindi per un padre offrire omaggi al figlio. Prabhupada e il suo ospite si scambiarono con benevolenza i loro punti di vista, ma una sera Mr. Balu e sua moglie vennero da Srila Prabhupada e gli chiesero di parlare con loro della rasa lila di Radha e Krishna. Prabhupada rispose che, essendo la rasa lila l'argomento spirituale più elevato, era destinato soltanto alle anime liberate. Solo chi è completamente libero dai desideri materiali, spiegò Prabhupada, è degno di ascoltare la rasa lila. No, Swamiji, insisté Mr. Balu, mia moglie ed io siamo molto acuti, devi recitare la rasa lila. Di nuovo Prabhupada definì la posizione elevata della rasa lila, ripetendo che solo quando ci si è liberati di tutti gli attaccamenti alla moglie, alla famiglia, alla casa e al denaro, ci si abilita ad ascoltare la danza rasa di Krishna. Allora Mr. Balu a mani giunte educatamente ripeté: Swamiji, mia moglie ed io intercediamo presso di te, ti preghiamo di recitare la rasa lila. Allora Prabhupada rispose: «Beh, forse voi siete più qualificati per ascoltare la rasa lila, ma io sento di non essere qualificato a parlarne, perciò, per favore, chiedetemi qualche altra cosa». Prabhupada incontrò in privato vari cittadini importanti di Madras. Se i capi della società diventassero coscienti di Krishna, egli spiegava, allora essi con il loro esempio avrebbero creato la coscienza di Krishna nell'intera popolazione. Senza scendere a compromessi, senza lusingare i suoi visitatori, egli cercava di impartire la coscienza di Krishna in tutti coloro che venivano a contatto con lui. Incontrò il governatore di Madras, Mr. K.K. Shah, un fedele Mayavadi e seguace di Sankaracharya. Con pazienza Prabhupada cercò di insegnargli la coscienza di Krishna, ma il governatore lo interruppe con la sua filosofia. Quando Prabhupada gli chiese una forma di aiuto per il movimento della coscienza di Krishna, gli rispose che il governatore non aveva disponibilità, in quanto tutto era nelle mani del primo ministro. A Madras risiedeva un anziano studioso, un tempo capo politico, che aveva scritto alcuni libri e traduzioni di filosofia vedica secondo l'ottica degli impersonalisti. Prabhupada andò a fargli visita, ma l'uomo era paralizzato e poteva solo restare seduto. Tremava e non riusciva a parlare. Prabhupada parlò per un po' di tempo del personalismo della Gita. Il vecchio studioso talvolta rispose con un luccichio degli occhi, ma poteva emettere solo suoni incoerenti. Precedentemente Prabhupada aveva criticato la traduzione della Gita di quest'uomo, che pur riconoscendo che Krishna chiede di arrendersi a lui, afferma che in realtà non ci si deve arrendere a Krishna come persona, ma all'impersonale principio eterno che risiede in Krishna. L'incontro sembrò lasciare una forte impressione su Srila Prabhupada e nei giorni seguenti talvolta accennò sobriamente al vecchio Mayavati che viveva come un vegetale. Srila Prabhupada incontrò anche Virrei Gopalacharya Rajaji, che era stato il primo capo esecutivo in India dopo l'indipendenza. Amico di Mahatma Gandhi, Rajaji godeva di prestigio nell'opinione pubblica quale politico religioso. Benché avesse superato i 90, era sveglio e favorevole al movimento di Prabhupada. Rajaji espresse soltanto un dubbio. Prabhupada aveva creato una grossa istituzione e ora i suoi discepoli avrebbero potuto identificarsi con essa, invece che con Krishna. Se ciò fosse accaduto, allora tale forma di identificazione gli avrebbe potuto far piombare di nuovo nel medesimo genere di materialismo, ossia in una falsa identificazione simile alla precedente. Prabhupada rispose che, essendo Krishna assoluto, Krishna e l'istituzione di Krishna non sono differenti. Identificarsi con l'istituzione di Krishna equivaleva a identificarsi direttamente con Krishna. Rajaji fu soddisfatto della risposta di Prabhupada e, dopo una piacevole conversazione, i due amici si separarono. Prabhupada ricevette un invito a casa del ministro di giustizia Viraswami. Essi diventarono amici e il ministro chiese di unirsi al movimento per la coscienza di Krishna al più presto possibile. I seguaci di Prabhupada gli piacquero, soprattutto la piccola Sarasvati, che allora aveva 3 anni, e a lei il ministro regalò una piccola murti in argento di Krishna che suona il flauto. Un'altra sera Mr. Viraswami venne a trovare Prabhupada e Prabhupada osservò che forse Sarasvati era troppo piccola per possedere una murti di argento prezioso, tanto che gliel'aveva sottratta e l'aveva sostituito con un'altra murti. Tuttavia, mentre stavano parlando, Sarasvati si precipitò nella stanza e corse da sua madre piangendo: «Krishna se n'è andato!» Srila Prabhupada allora la chiamò e domandò: «Sarasvati, dov'è Krishna?» In ansia, Sarasvati rispose: «Non so, qualcuno l'ha preso!» Prabhupada ripeté: «Ma dov'è Krishna?» Sarasvati rispose: «Non lo so!» «È sotto il cuscino?» Prabhupada suggerì, e Sarasvati corse a guardare sotto il cuscino che Prabhupada aveva indicato. Lo sollevò, ma Krishna non c'era. «È sulla mensola?» chiese Prabhupada. Sarasvati corse alla mensola e i suoi occhi scrutavano tutte le direzioni. «Dov'è Krishna?» Sarasvati cominciò a rivolgersi verso tutti i devoti, guardando le mani dietro la schiena, cercando in ogni luogo. Prabhupada, guardando con intensità Sarasvati, cominciò a recitare un verso dei 6 Goswami. «Hei Rade Vrajade Vikecha Lalite Hinanda Sono Kuta». «Questo è lo stato d'animo dei Goswami», disse. «Essi non dicono mai: ora ho visto Dio e sono soddisfatto. Invece ripetono sempre: dov'è Krishna? Dove siete tutti? Siete sulla collina Govardhan o sotto gli alberi sulle rive della Yamuna? Dove siete?» In questo modo esprimono i loro sentimenti di coscienza di Krishna. L'ansia di Sarasvati si era intensificata al punto che stava per piangere. Uno dei devoti allora insinuò: «Sarasvati, dov'è Krishna? Chi ha Krishna?» Sarasvati aprì gli occhi ed esclamò: «Prabhupada ha Krishna!» e si arrampicò in braccio a Prabhupada, convinta che stesse tenendo Krishna. Prabhupada allora raggiunse la parte posteriore del suo seggio ed estrasse una piccola murti di Krishna, simile a quella d'argento che le aveva sottratto. «Qui c'è Krishna, Sarasvati», disse Prabhupada. Sarasvati era in estasi. Tutti i devoti erano colpiti dallo scambio di sentimenti devozionali tra Prabhupada e la piccola bambina. Con perizia aveva creato dentro di lei il sentimento di separazione da Krishna. Prabhupada continuò a parlare al ministro di giustizia del sentimento di separazione da Krishna. Per secoli alcune controversie religiose e sociali avevano diviso Madras e Prabhupada citava spesso questi problemi. Un conflitto divideva i Brahmana dai non Brahmana, poiché i nati in famiglie di Brahmana avevano per tradizione monopolizzato le importanti posizioni governative, sociali e religiose. I non Brahmana avevano avviato un'opposizione politica molto potente che promuoveva leggi che si opponevano a questo stato di cose, considerando le situazioni religiose ingombranti. Nella loro concezione politica mondana del sacro Ramayana, essi avevano anche commesso offese contro le divinità di Sri Krishna. Parlando con i suoi discepoli, Prabhupada disse: «Il ministro di giustizia è Brahmana? Non credo, forse è uno kshatriya. Potete dirgli però che noi possiamo risolvere tutti i problemi tra Brahmana e non Brahmana. Noi diamo a tutti la possibilità di diventare Brahmana, devono soltanto seguire i nostri principi e faremo di loro dei Brahmana». Prabhupada disse che gli Shastra affermavano che nel Kali Yuga i demoni nasceranno come Brahmana. Di qui sorge la profonda controversia. I cosiddetti Brahmana, i capi, non stanno soddisfacendo la gente. Prabhupada aggiunse che chiunque segua i quattro principi regolatori, canti Hare Krishna e prenda l'iniziazione Vaishnava, può diventare un Brahmana e questo risolve tutti i problemi. Prabhupada aggiunse che avrebbero potuto cominciare con il rendere Brahmana il ministro di giustizia Viraswami. Mr. Vira ammise di essere già ansioso di prendere iniziazione da Srila Prabhupada. La sua unica difficoltà era quella di abbandonare il tè. Quando Prabhupada fu informato di ciò, disse che anche se il ministro di giustizia beveva un po' di tè, lo avrebbe accettato. Come caso eccezionale. Alcuni Brahmana di Madras, Brahmana di casta, criticarono il fatto che Prabhupada facesse diventare Brahmana occidentali di bassa nascita. Durante una riunione a casa di un Brahmana di Madras, uno degli ospiti fece notare Prabhupada: «Swamiji, i tuoi discepoli non pronunciano il sanscrito molto bene. Anche il mantra Hare Krishna talvolta non è pronunciato correttamente». «Sì», rispose Prabhupada, «per questa ragione li faccio venire qui, per ricevere la vostra associazione in modo che possiate insegnarci». Srila Prabhupada si scontrò con un'altra inveterata ostilità caratteristica del sud dell'India, quella tra Shivaiti, seguaci di Shiva, e Vaishnava, seguaci di Vishnu. I Shivaiti generalmente seguono una filosofia impersonalista, affermando che Dio è l'uno impersonale, che appare in molte forme, quale Shiva e Krishna. Tuttavia, poiché tale forma alla fine si identificano, discutere per stabilire quale forma sia la migliore è cosa infantile e insignificante. I discepoli di Prabhupada trovarono che era difficile avere a che fare con questo genere di filosofia e quando Giriraj si trovò a discutere con un ricco Shivaita, Mr. Ramakrishna, la conclusione fu che si separarono con sentimenti offensivi. In successivi incontri con altre persone, tuttavia, Giriraj aveva sentito ripetere spesso: «Hai conosciuto Mr. Ramakrishna? È una brava persona ed è un leader nel campo delle funzioni religiose». Giriraj si sentì imbarazzato e decise di fare un altro tentativo per cercare di assicurarsi l'amicizia di Mr. Ramakrishna. Parlarono ancora, ma restarono insoddisfatti. Giriraj allora informò Prabhupada e gli chiese se voleva incontrare Ramakrishna e Prabhupada acconsentì. Quando si incontrarono, Ramakrishna cominciò a dire: «Swamiji, ho dovuto discutere un po' a proposito della devozione per Sri Krishna e la devozione per Shiva. Cosa ne pensi? Chi è più grande, Krishna o Shiva?» Mm. Prabhupada rispose che in realtà il termine bhakti, ossia devozione, non può essere applicato adeguatamente nel caso dell'adorazione di Shiva. Bhakti, disse, significa servizio libero da ogni desiderio materiale, mentre puja include il significato di servizio con il desiderio di ottenere qualcosa in cambio. Per questa ragione il termine bhakti poteva essere applicato solo all'adorazione di Krishna. Ma non è possibile, chiese il Mister Ramakrishna, almeno per qualcuno essere un bhakta di Shiva e adorare Shiva, motivato soltanto dalla devozione, senza desiderio di profitto materiale? Può essere possibile, disse Prabhupada, ma generalmente non lo è. È come nel caso di una persona che entra in un negozio di liquori. Si presuppone che egli vi entri per bere, benché ci possa essere qualche eccezione. Prabhupada fece l'esempio delle gopi che adorano la dea Katyayani. La loro adorazione non mirava a benefici materiali, ma era dovuta all'adorazione per Krishna. Similmente, se si adora Shiva con lo scopo di servire Krishna, allora è bhakti. Ma in genere le persone avvicinano Shiva per ottenere benefici materiali. Benché generalmente il Mister Radha Krishna fosse incline a discutere questi punti, trovò soddisfacente la risposta di Prabhupada. E con questo termina anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quinta, il capitolo intitolato Nessuno ascolta un uomo povero.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Krishna, 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 Krishna.
Prabhupada.